Enedis.
This is the water. And this is the well. Drink full and descend. The horse is the white of the eyes and dark within. This is the water. And this is the well. Drink full and descend. The horse is the white of the eyes and dark within.
Signori e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di radiofonica, va ora in onda parte Round Fabric, sesta stagione, un programma di cinema e casteggio con Laszlo Kovas, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Herr Director, Hans Delbruch e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al bar del Tram Fabric per la puntata 128 numero 4 della sesta stagione al 26 ottobre 2018. Nonostante l'intro un pochino così strana,
perché era quasi il 31,
siamo sempre noi, siamo la trasmissione che si intreccia con i fili ovunque, ma che non teme la pubalgia. Ma se voi siete al cinema, assolutamente non, per noi la pubalgia non è un problema. Ma se voi siete al cinema, non sapete bene che film andare a vedere, è un grosso problema. Ma noi ve lo possiamo risolvere. Basta che ci contattiate su Instagram. Anzi, contattate Air Direct.
Bravo, su Instagram o
no,
su
Instagram.
Instagram o su Facebook, perché in realtà siamo presenti in tutti e due i canali con il nostro solito brio, il nostro piglio, la nostra la nostra bellezza, le nostre birre e sfarrato. Comunque parleremo questa sera di tante cose e come al solito c'è sempre questo tiranno che ci assilla, che non è il tempo, ma è Laszlo Kovas.
Che classe.
Soprattutto Laszlo Kovas dopo averle ciucciate le dita, fine di mangiare i popcorn, ci metti l'altra mano, ecco, allontanaglieli per favore, perché se no...
Dicevo che abbiamo un sacco di ciuccia a fuoco, oltre che i popcorn, e quindi sarei per entrare un pochino subito nel cuore, no, di questa nostra puntata.
Mi sento
puntata.
Un po' moshi, che Twin Peaks vi ha fatto male per caso?
No, è che dovevi portare le birre e non le portate.
No, non è vero.
Non diciamo braccino.
Scemenze.
Va bene. Che vogliamo fare?
Io direi che
ho provato a parlare di cinema.
Io ho provato a lanciarla di che parliamo.
No, io volevo solo dire ciucciarlo.
Che ce l'avevo qui, visto che l'hai detto.
Eravamo tutti.
Sì, parliamo di cinema. Sì, certo che parliamo di cinema. Parliamo di Fahrenheit 119 di Michael Moore, che è passato allo Zenith. Parliamo di La donna dello scrittore, ovvero Transit di Christian Petzold, che sta al postmodernissimo.
No.
Disobedience.
Ah, sì.
Come no? Sì. Se non lo sai tu. Disobedience di Sebastian Lelio al Méliès e Sette sconosciuti al Royal di Drew Goddard, che sta al postmodernissimo e nei multisala, se non erro, giusto?
Sì. Giusto.
Diamo il benvenuto ad Andrea Fioravanti, unico ospite questa sera al momento.
Buonasera a tutti.
Buonasera a te.
Ospite.
E chiediamo al nostro Smith di ingurgitare quella bocconata di popcorn velocemente, perché tra pochissimo dovrà dirci come va il box office.
Ma non era previsto subito un altro passaggio?
No, l'hai previsto tu.
Rimane saldamente in testa alla classifica dello scorso weekend A Star is Born di Bradley Cooper. C'è anche andata una curiosissima Adels, che si è emozionata come una bambina di 8 anni, con 1.240.000 euro incassati
in tasca.
Così.
Pensavo da Adels.
Per un totale di 3.600.000. Secondo abbiamo Venom di Fleischer Ruben, che incassa 728.000 euro ieri sera e arriva in tutto a 7.5 milioni di euro incassati in totale.
Via.
Lascia stare. Terzo posto per la nuova uscita, Pupazzi senza gloria di Anson Brine, che incassa 612.000 euro. Il verdetto di Richard Hare, settimo in classifica, incassa 482.000 euro, con la miglior media schermo del mondo, 1.200.000 euro circa. Il box office di ieri invece, al primo posto, vede Halloween di Green Gordon David, che incassa 129.000
euro. Bravo, non è facile.
Che incassa 129.000 euro tondi, senza un centesimo in più, seguito da A Star is Born, ci sono anche i soldi dell'Adels, forse, che ne incassa 80.000, poco più, Soldado, che a Perugia si pronuncia Soldado, ma in realtà sarebbe Soldado, di Solima Stefano, che ne incassa poco meno di 40.000. Come sta andando Soldado?
Era 38, ma insomma... Te l'ha appena detto.
No, ieri sera così, no, però in generale.
Nella generale mi pare che sia quarto.
In Francia,
insomma,
lo
messo
chiamano? Soldado.
Soldado. Soldado. In Spagna, soldado. Comunque, no, Air Director, non siamo in diretta video, ci sta lavorando il nostro tecnico, il nostro tutto fare e ospite, ma non si sa se ce la faremo.
Ci sono rimasto male.
Chiediamo 2 minuti, perché volevamo parlare del film di Valeria Golino, però siccome lo vedeva solo Fioravanti, abbiamo fatto un'altra scelta redazionale, però gli chiediamo di dircene qualcosa di Euforia, che si trova allo Zenith.
Il solito tema allegro della
Questi
Golino.
Questi popcorn che... sono buonissimi, dopo che ci ha passata la mano fatata di Laszlo Kovacs.
Dopo, appunto, ci vuole un po' d'allegria per parlare di Euforia, perché dopo il film sul suicidio assistito, il precedente film della Golino da regista con Miele, protagonista la nostra Jasmine Trink, questo film racconta le vicissitudini di due fratelli, un divertente scamarcio che ormai non può far film se non i tattici super lussuosi e in camicetta incocainata romana, e invece un semplice professore di geologia che è Massandrea, che purtroppo, ahimè, lo scopriamo subito, si ammala di tumore al cervello. Scamarcio fa di tutto per, come dire, per non farglielo scoprire. Il film, devo essere sincero, è commovente in alcuni punti, è molto divertente in altri, è scritto davvero bene, i protagonisti sono ben disegnati, la sceneggiatura secondo me è forse tra le cose migliori del film, è scritto bene, ci sono secondo me alcune ingenuità di regia, perché per le tematiche e per, come dire, i personaggi che siamo abituati a vedere in questa Roma lussuosa, forse un'altra mano ci sarebbe stata quasi più gradita. Detto questo,
una manina,
la famosa manina che cancella le cose, però
che gira, insomma, tanto per Roma.
Non è male, cioè il film non è male, assolutamente, è molto bello. Il mio distinguo è proprio un distinguo da cinefilo, da proprio criticone pompato, diciamo così.
Quindi, insomma, da vedere comunque.
Sì, secondo
me
è
piaciuto
vedere.
Più del precedente, Miele, che mi
sì,
dicevi
mi
non t'aveva.
Sì, mi è piaciuto più del precedente, Miele non mi aveva convinto affatto, questo mi convince molto di più, anche se rimangono delle perplessità su come la Valeria Golino gira proprio a livello tecnico, come
girerà l'impazzata.
Girerà l'impazzata, però alcune suggestioni sono interessanti e ripeto, in alcuni momenti vorresti proprio dire: ma perché non c'è Sorrentino?
Tra l'altro posso prendere 2 secondi per tornare sulla manina, che è la protagonista indiscussa di questo momento storico. È anche la protagonista di un film molto bello. Che
proprio
non è
come una mano, no?
Che non è ancora arrivato a Perugia, che si chiama Guardare in alto, di Fulvio Risuleo. È un'opera prima di un giovane che ha vinto diversi premi con i suoi cortometraggi.
Dove l'ho sentito?
Lo avrai sentito parlare forse a Hollywood Party, perché è veramente un ragazzo su cui c'è l'occhio
puntato.
È vero, sì, da poco.
È vero.
Sarà ospite al Postmodernissimo.
Se vai alla Basilica di San Francesco e guardi in alto, vedi la manina, no?
È interessante.
La
perché,
manina.
Vabbè, lì c'è una storia molto. Ve la dico 30 secondi, molto divertente. Perché questo fornaio 10. Che va sul tetto di Roma a fumare una sigaretta in pausa, vede morire un gabbiano. Dentro questo gabbiano c'è una mano intubefatta, diciamo, una mano di un qualcuno con un anello al dito, e da questa cosa parte la storia.
Parlando di gabbiani sugli attici romani, anche qui nel film della Golino c'è un gabbiano che schizza il bel pesciotto sulla faccia dello scamarcio testè pippato, perché ormai i film sugli attici romani non si fanno se non
senza
con
cocaina,
tanta
certo.
cocaina addosso.
Avrete capito,
Sorrentino doce, Sorrentino.
Avrete capito che la puntata è ricchissima, perché già nell'intro abbiamo infilato tantissima roba.
Direi
quindi,
Bamba e Gabbiani,
vai con la musica. Bamba e Gabbiani, vai con la musica. Ci sentiamo questo pezzo che ha un tiro formidabile, un groove eccezionale.
A proposito,
tratto da Pupazzi senza gloria, si tratta di Rick James con Give It To Me Baby. Tra poco torniamo e parliamo ancora di cinema. Buon ascolto.
Love you, baby. Guess that's why I'm
that funk, that sweet, that funky stuff. Give it to me. Give me that stuff, that funk, that sweet, that funky stuff. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give me the funk, that sweet, funky stuff.
Richtige und ich war Traumfabrik.
E rientro io, ma guarda che
esatto, era uno scherzo. Infatti, infatti io guardavo io,
ma che simpatico l'allerone,
l'allerone.
Allora, siamo al momento fatidico della puntata, perché elezioni di midterm,
certo.
Bombe su tutto il continente statunitense, bombe vere, bombe presunte. Tra l'altro è di poco la notizia che è stato preso uno dei sospettati di aver messo le bombe, che è un fervente sostenitore di Trump. Questo è molto interessante. E il film di cui andremo a parlare è Fahrenheit 119, che è il punto 2 della storia che sta raccontando degli, cioè, attorno a degli eventi catastrofici, a suo dire Michael Moore, ricompone la storia degli Stati Uniti, come abbiamo detto, partendo dalle date. L'ha visto per noi Andrea Fioravanti, ma l'hai visto anche tu, credo?
Sì, l'ha visto anche Lupus Yonderboy.
L'ha visto anche Lupus Yonderboy. Io vorrei capire come mai questa data 11-9 è tanto importante come quella del 9 settembre.
Matteo, risponde al volo.
Cioè l'11 settembre.
Lupus risponde al volo.
È il 9 novembre, il 9 novembre del 2016.
No, l'11 novembre.
No, è il 9 novembre.
Tu c'hai questo problema con
il 9 novembre.
Io c'ho un sacco di problemi.
Da quando è giovane qui, che si sbaglia con capri e carpi, esatto. C'è sempre ste fisse.
Il 9 novembre del 2016, cioè quando Trump ha vinto le elezioni, Michael Moore fa uno dei suoi documentari.
Però scusami, ma Michael Moore c'ha anche culo con le date, perché
abbastanza,
11, 11, 9, è anche io volevo rispondere al volo, no. è un paraculissimo.
In questo caso fa il suo documentario su Trump, anche se in questo caso non è poi così su Trump, perché no. Io ci aspettavamo tutti il classico documentario a tesi, come diceva Laszlo l'altra volta, su esatto. Trump, tutto su quel parlare convertiti che ci dice quanto Trump faccia schifo. In verità è un po' più un racconto sulle magagne dell'altra parte, dei democratici, e di ciò che ha portato all'elezione di Trump, peraltro con parallelismi enormi con la situazione italiana, insomma, e non risparmia critiche alla Clinton, peraltro l'ha fatto anche in passato, lui è stato uno dei pochi che aveva previsto la vittoria di Trump e se ne bea un pochino nell'inizio, perché
più che alla Clinton non risparmia critiche all'establishment del Partito Democratico.
L'establishment, sì, però diciamo la Clinton, per carità, lui l'ha sostenuta alla fine per il minore dei mali. Ma la cosa che sorprende veramente è che non ha paura di far vedere quello che c'è di marcio anche in Obama, che è un po' un santino lì, non si può toccare. Che dici, Andrea?
E invece Obama è stato toccato, e anche pesantemente, ma secondo me è stato toccato proprio il Partito Democratico. Però io vorrei evitare per iniziare a parlare di questo documentario, vorrei evitare di parlare del tema, perché il tema porta via molto l'attenzione dal risultato. Cioè Michael Moore parte con una tesi politica, facendo il suo solito lavoro documentario politico, molto divertente, molto piacione, molto paraculo, molto
con meno cialtroneria del solito,
sì,
anche
all'inizio forse sì,
meno
qui,
butate,
allora, la domanda da più parte è: come cazzo è potuto succedere? Come mai Trump è stato eletto? E inizia scherzando: la colpa è di Gwen Stefani, che gli ha rubato il posto sulla CBN, non mi ricordo.
No, che prendeva più soldi per fare la giudice di un talent, e lui faceva quello che faceva da noi briatore.
Esatto, e già lì ci divertiamo. Ad un certo punto, dopo la prima mezz'ora, il documentario, non so perché, non so per come, ma gli sfugge di mano, e da documentario politico diventa in realtà un reportage sociale sull'America profonda. È un profondo documentario sull'America più profonda. A un certo punto torna a Flint, sua città d'origine, dove un un governatore repubblicano ha fatto di tutto per inquinare delle falde acquifere. Va in West Virginia, dove gli insegnanti americani hanno scioperato. Cioè, che è una cosa incredibile. C'è un reportage molto molto interessante. Poi si sposta negli studenti di Parkland, dove c'è stata la strage. Ad un certo punto, secondo me, diventa più che un documentario a tesi, un affresco sociale interessantissimo e necessario, perché ci fa vedere come dall'altra parte dell'oceano in realtà si stiano muovendo cose contro questo establishment, come aveva già fatto il cinema. Vi ricordate quando parlammo una stagione fa del white trash, del cinema che aveva rappresentato il white trash con la pattinatrice, sì, con
Florida Project,
lo stesso Spielberg, Clint Eastwood, insomma. E questo documentario va a analizzare, secondo me, va a tastare il polso dell'America profonda, e in questo senso non è un documentario a tesi, perché a lui sfugge completamente dalle mani la prima domanda, cioè come cazzo è potuto succedere.
Anche se qualche chiave di lettura in questo senso dà, ed ha anche qualche spiraglio per il futuro, facendoci vedere delle situazioni che, come hai detto tu, per l'America non sono cose a cui siamo abituati. Tra l'altro ci parla anche di Bernie Sanders, che era evidentemente la sua scelta, insomma, certo. E di come è stato boicottato tragicamente e in maniera totalmente miope dai democratici, perché come è successo qui la sinistra, sempre tra virgolette, lì.
Beh, Bernie
No, io parlavo dei democratici, ma magari Bernie. No, magari avercene. Io parlavo dei democratici come sinistra, ma non dei democratici. Cioè, la sinistra che fa quello che fanno gli altri, che si omologa con la destra perde, la stessa cosa che è successa qui. E loro,
che
insomma,
succederà per i prossimi 50 anni.
La cosa è questa: lui lancia anche pesanti accuse. Lancia anche pesanti accuse alla convention democratica,
sì,
dove si notano chiaramente le vittorie nei vari stati di Bernie Sanders che non sono state riportate. Ecco, fin lì il documentario è politico, ma dura la prima 25 minuti, mezz'ora, poi ci torna, sì, ovviamente con finestre anche. Lui spesso si riesce ad essere centrone,
cioè gli sia sfuggito di mano, come
io non
dici
so,
tu, è una direzione che
è
vuole
un
prendere?
Non lo so, è un affresco però quello che fa. Lui di solito va Bowling a Columbine e altri film, rimane centrato. Altri film invece sono una serie di affreschi con associazioni.
Anche 9/11 era abbastanza affrescato.
In questo caso però, secondo me, più che un documentario politico, lui fa un affresco sociale. Ed è secondo me la parte migliore. Che
sì,
dici, Luca?
Assolutamente. Diciamo che, come sempre Laszlo ci faceva notare l'altra volta, il documentario è evoluto rispetto a quello che fa lui, ma in questo caso la forza del film è forse più che il contenitore, è il contenuto, insomma, cioè quello che viene fuori, che fosse voluto in quel modo, che è comunque
molto potente.
Una
forza. Posso essere un po' retorico? Però lo voglio fare in chiusura, dunque, se avete qualcosa da dire,
siamo in chiusura.
No, mi fa piacere che si parli di documentario, mi fa piacere che sia documentario.
Mi raccomando, dopo questa cosa subito la musica sta.
Non dico niente, neanche altro.
Musica subito, boom boom.
In questa trasmissione il grande rammarico è che nell'anno in cui a Venezia esce Monrovia Indiana di
il grande maestro Weisman.
E il rammarico è che non vedremo mai in Italia, in sale, non parleremo mai in questa trasmissione, no, forse noi sì, ma senza un reale riscontro di pubblico, perché nessuno potrà vedere, di un grande capolavoro che probabilmente ci spiega molto di più dell'avvento di Trump di quanto possa fare
Monrovia. Perché non lo vedremo, non c'ha distribuzione.
Non credo che verrà distribuito, e se verrà distribuito non certo avrà il seguito del film che può avere Michael Moore.
Però, come dire, io credo che si possano fare entrambi.
La mia era semplicemente una nota di dolore,
una ammissione
di sconfitta del cinema in Italia, perché uno come Weisman non trova spazio. Weisman è probabilmente
probabilmente
uno dei più grandi registi al mondo, cioè degli autori.
Assolutamente, salutiamo il maestro Weisman e le sue rassicuranti padelle.
Un giovanotto
che ogni volta
nato
che vedo,
del
mi sento.
Primo gennaio del 1930.
Sì, insomma. Ancora informissima, tra l'altro, a Venezia sempre mi passa un giorno. Comunque, andiamo allora in questo cuore dell'America, nel cuore degli Appalachi anche, con un pezzo che è stato messo in tantissimi film, ma anche in questo. Si tratta di Shelley Berryman, Take Me Home, Country Home, a Country Roads di John Denver.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place.
Senti che c'è l'asmo.
Questi pezzi, perché questi classiconi tirano fuori il meglio, tirano fuori il meglio di tutti noi, e in particolare il meglio di Laszlo Kovacs, che con Country Road si esalta per ovvie ragioni, certo, diciamo antropologiche. È il momento
poco logiche.
È poco logiche. No, è il momento di andare al cinema Méliès, perché Sébastien Lelio lo troverete lì con
Lelio e basta.
Lelio.
L'apostrofo.
Respirate l'elio forte.
No, è il cugino germano.
Sébastien Lelio, lo trovate con la sua ultima opera, che è Disobedience.
Disobedience.
Parliamo un po' di questo film.
La disobbedienza. No? Anche perché il titolo del film ci viene spiegato immediatamente all'inizio del film da un sermone, non so se si chiama sermone uguale anche per gli ebrei,
molto bello,
da un sermone di questo rabbino capo che ci dà un po' la traccia iniziale, parla
rabbi,
dell'uomo
rav.
È il maestro spirituale che parla della, commentando la Torah e gli scritti sacri, parla di, intanto do il benvenuto a Simone Rossi che è appena arrivato,
bravo.
No, comunque volevo far notare che una sera che non c'è il maestro Pampanelli e mancano tutte le groupies.
È vero, le porta lui.
Ma c'è anche ordine.
Manca il maestro Pampanelli e mancano le groupies.
Dicevamo che questo Rav fa questo sermone parlando del libero arbitrio, della disobbedienza, dell'ubbidienza, del fatto che l'uomo è l'unico essere oltre a Dio in grado di esercitare questo libero arbitrio. Dopodiché gli prende un coccolone e schianta al suolo. E poco dopo vediamo la sua figlia Regina, questa splendida Rachel Weisz, che è, siamo in una comunità ebraica di Londra. Rachel Weisz finita a New York per andarsene da questa comunità, nella quale fuggita a New York, beata lei, ritorna per la morte del padre e si riaccendono vecchie passioni sopite. Chi vuole dire qualcosa su questo film, ragazzi?
Perché l'ho visto solo io.
Posso
fare una piccola premessa su Sébastien Lelio?
Vai.
Sébastien Lelio,
chi ci segue sa
è uno dei emergenti del cinema cileno. Oggi Sud America probabilmente è uno dei continenti più interessanti dal punto di vista cinematografico. Sarà in sala tra poco il film di Santiago Mitre, argentino, anche lui ambientato in Cile, comunque il film. Sebastian Lelio ha, in Italia ha portato due sue opere, credo che siano, che finisca qui la sua filmografia, o forse ce n'è più, non lo so, però Gloria, un film straordinario di 7-8 anni fa, e poi l'anno scorso è saltato alle cronache con la vittoria dell'Oscar come miglior film straniero, con uno straordinario, enorme secondo me lavoro, che è quello che risponde al nome di Una mujer fantastica. Siamo nello stesso ambito, perché comunque anche Una mujer fantastica trattava, diciamo così, la necessità di costruire alternative, altre vie, altri modi di vivere in una condizione schiacciante che è quella dell'omofobia. In questo film anche torniamo su questo argomento, perché La fuga di Rachel Weisz, non so se lo possiamo, non svegliamo niente, nella locandina del film c'è un bacio tra due donne. La fuga di Rachel Weisz dalla comunità ortodossa ebraica di Londra è a causa del suo desiderio sessuale, cioè nel senso del fatto che lei avesse una relazione con una
con Rachel McAdams,
che era un'amica cresciuta in questa piccola comunità. Lei è anche la figlia del rabbino che muore, è la causa per cui torna a Londra, per cui poi si innesca il ragionamento sulla disobbedienza che fa Lelio, è proprio la morte del rabbino.
Esattamente.
Dov'è che il film non mi piace? Non mi è piaciuto, perché io amo molto Lelio e ho amato molto i suoi precedenti film, avevo una grandissima aspettativa su questo film. È che il film, come hai detto,
siamo
tu prima,
a 4 minuti di Covers,
ecco, come hai detto tu prima, nel primo sermone toravico, non so se si dica così, che fa il rabbino all'interno della sua sinagoga, ci spiega il film. Questo film è denso di spiegoni.
Ho paura
che Lelio si sia trovato di fronte alla necessità di fare un film, perché hai vinto l'Oscar, la Universal ti dice adesso Lelio mi fai subito un film, perché bisogna stare sul mercato immediatamente, e questa foga e questa situazione industriale abbia tarpato le ali ad un potenziale enorme che ha Lelio. E questo film in scrittura mi sembra molto molto debole, è tutto prevedibile, tutto accade come
a proposito della scrittura, diciamo che è tratto da un romanzo di una donna che è uscita proprio da questa comunità, non ha avuto la stessa esperienza, ma insomma racconta le cose che ha vissuto, e quindi la scrittura è stata fatta sulla base di questo romanzo. Ma Andrea, più avanti, che ne dici? Simone,
io credo che il film non regga assolutamente il confronto col precedente, se non altro perché Daniela Vega ce n'è una, e una soltanto. E l'altro film, che è Una mujer fantastica, è un film capace di liberarsi letteralmente con delle sequenze irripetibili, che questo film però secondo me ammette fin dall'inizio di non ricercare. Cioè è un film che non è di scrittura secondo me, ma è di atmosfera, e l'atmosfera a me è piaciuta parecchio. È un film anche, se vogliamo, molto convenzionale, quindi assolutamente sì, cioè il percorso della storia è assolutamente prevedibile, però non credo che sia quello il suo punto forte. Il punto forte è la capacità di raccontare una storia, direi banale, appunto, in un modo molto avvolgente. Cioè io mi ci sono ritrovato molto in queste atmosfere, e dico
era per dire,
cioè voglio dire, qui siamo, cioè lo stesso personaggio della Weisz è un personaggio improbabile per quello che porta all'interno della comunità, sì, nel senso che è talmente devastante nel suo non ricercare l'essere devastante, che io penso che sia veramente simbolica. Cioè non dico che sia, voglio dire, lo straniero di Teorema di Pierpaolo Pasolini, sì, che arriva e devasta tutto,
è
no?
Possibile,
però
che
assolutamente ha questa funzione, per cui, e termino, di mettere in evidenza come conti, e questa è una critica interessante, conti molto di più il pensiero esterno per una comunità che invece pensa soltanto a se stessa, piuttosto che il contenuto, dove tutti sanno tutto già, e però vale molto tenere la cosa così com'è, perché gli altri fuori non ne sappiano.
Però questo, io scusa, volevo dire una cosa da un po', perché probabilmente sono quello a cui è piaciuto di più. Io il confronto non lo posso fare perché non sono ancora riuscito a recuperare Una mujer fantastica, che l'anno scorso mi sono perso. Quello che ho trovato folgorante di questo film è il modo in cui questa tensione tra loro due viene raccontata per immagini da lui, con sguardi, con inquadrature, che secondo me arriva in una maniera fortissima. E poi non c'è tanto la, a parte una scena di sesso che secondo me è formidabile, perché non è facile per niente girare una cosa di quel genere, secondo me lui la fa in un modo eccellente. Ma,
cioè è la posizione,
no, no. Varie cose. Ah, no. Ma non è tanto la contrapposizione tra la scelta sbagliata di annullarsi che fa Rachel McAdams, criticata dal regista e dal racconto, cioè il male che è mi annullo per la mia comunità invece di essere chi sono. Ci sono due scelte difficilissime che sono allo stesso tempo dolorose, quella di abbandonare una comunità che ti circonda e di cui fai parte, cioè lei è tanto una donna che ama le donne quanto una donna che è devota lì dentro e trova una difficoltà allucinante a dividersi tra queste, a spezzarsi tra queste due parti. Questa cosa secondo me lui la restituisce in maniera incredibile.
È per questo che sono dei simboli, tutte e due, sì. Ancora più che persone, secondo me, cioè le cui storie, se vogliamo, sono
orpello.
Esatto, sì, no,
problema, se vuoi dire qualcosa anche tu, questo, abbiamo un paio di minuti in più.
Il problema è che tutto quello che avete detto per me non è credibile, cioè io non credo a questa vicenda per niente, non riesco a
appunto
anche
potrebbe essere un problema
anche
tuo.
Fosse una fotografia, come tu ci dici, di simulacri o una rappresentazione di archetipi in qualche modo, però cioè, la struttura narrativa non è credibile per me in nessuno dei suoi aspetti.
Non capisco perché, onestamente. Io, Andrea, puoi fare luce?
Io non riesco
su questo dubbio.
Sono due cose però che sono state dette e non mi convincono troppo. Il fatto che Laszlo sia andata subito a pizzicare il perché Sebastian Lelio abbia fatto questo film, gliel'abbiano offerto, questo ok, il profilmico. Per un momento però lo lascerei da parte. Parlerei del filmico, come è stato detto da Rossi. Però non sono d'accordo sulla, come dire, sulla banalità della vicenda. A me la vicenda pare tutt'altro che banale, cioè in una comunità
Scusami, non è che dico che la vicenda è banale, dico che lo svolgimento è prevedibile, cioè dico che da un punto di vista narrativo non è quello il suo forte, secondo me.
La cosa interessante è proprio il fatto che il film nella prima parte sia un film completamente costretto all'interno della comunità. Uh-huh. E questo lo rende interessante, cioè il fatto che la non banalità è l'esame dall'interno di una comunità che mi ricorda in questo senso The Village. Non so se vi ricordate il film incredibile e poi sputtanato completamente nella seconda parte del regista indiano
Shyamalan.
Io però credo che la cosa interessante di questo film siano le atmosfere, le suggestioni, le pressioni, il non detto e soprattutto l'interpretazione degli attori, perché qui, ragazzi, noi abbiamo a che fare con un trittico di attori che
Alessandro Nivola, bravissimo,
cioè, esatto, anche la soluzione conclusiva con lui che poi quella è stata aggiunta, ho letto, rispetto al romanzo, cioè il romanzo non finiva in quel modo, lui che fa parte di quello che racconta il film, cioè questo voler affermare, io adesso non c'ho sempre questo problema con lo spoilerare, però insomma
si può l'afferma fare,
cioè non sarà credibile il futuro rabbino capo che fa quella dichiarazione, fa quella scelta. Però ma non mi importa che non sia credibile, perché mi racconta un principio che mi piace.
Lì visivamente c'è un frammento della grandezza del film precedente, che è quando lui guarda attraverso il vetro smerigliato prima di entrare, ed è qualcosa di superbo, secondo me.
Ed è per questo che secondo me questo film è imparagonabile con i film precedenti di Lelio, perché è proprio completamente un altro film. Ci sono dei collegamenti, perché comunque dobbiamo ha sempre quella mano.
Mi ha dato l'impressione di essere orfano di una sua geografia, cioè di trovarsi a disagio.
Spiazzato,
manda la musica.
Però c'ha storia, quindi va bene. Vai, no, director.
Siamo, manda la musica, vai.
Siamo molto oltre.
Manda,
vai, che ride, corri.
Allora,
lanciala.
Manda Casadei.
Secondo voi, se troviamo sulla colonna sonora di un film un brano come Love Song,
però ragazzi, lo fate parlare.
Ma no, non dire che mi appello a loro. Loro non devono ascoltare perché non capiscono. Per fortuna abbiamo degli ascoltatori che capiscono.
Tra l'altro, ecco. Un, una scena, quella dove c'è questa canzone che non dice niente e dice tutto.
Oh,
fenomenale.
Abbiamo detto i Cure con Love Song, non potevamo certo non metterla, quindi muove la beccate. E finalmente, dopo tutte queste chiacchiere un po' così quasi saccenti, ci buttiamo in una parte di trasmissione un po' più frizzante. Ci state?
Agassari.
Bravo.
Certo. Make me feel like I am home again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am whole again.
Un puzzle da ricomporre tessera dopo tessera, che trasuda citazioni, gioca con lo spettatore e regala una strepitosa colonna sonora.
Chi è?
E poi gli hanno dato 3 stelle.
È un film di Tarantino.
My Movies. Infatti, che mi lascia un po' stupito, perché dico, scusi,
My Movies, signora Casella. La bussola completamente.
Signora Casella, da 3 stelle e poi scrive un incipit del genere che mi invita ad andare subito al postmodernissimo. Non in multisala.
E faresti bene.
A vedere il nuovo film di Drew Goddard.
Goddard,
7 sconosciuti e il Royal.
Già, siete 3 stronzi.
Io penso che uno con sto cognome non dovrebbe fare il cinema.
Vabbè, allora, autore e regista Goddard di Quella casa nel bosco. Sceneggiatore di Cloverfield, World War Z.
Cloverfield,
The Martian. Cloverfield. Il marziano.
Oh, The Lost, soprattutto
no,
The Lost.
The Martian non è il marziano. Cioè sì, è Matt Damon che rimane su Marte.
Sì.
Ok, allora mi tornano un paio di cose che voglio dire a proposito di questo film.
E dille.
Allora le dico. Cloverfield e The Martian sono 2 film, secondo me, tecnicamente perfetti. Ok? So se avete presente.
Che cazzo sei?
Sono dei film tecnicamente perfetti. La scena giusta al momento giusto, l'inquadratura giusta al momento giusto. Film di una sceneggiatura ma precisa.
Chi era il regista di Cloverfield?
Non me lo ricordo. Fatte con il metronomo, però
se
le scene. Te
guardo,
Però aspetta, poi rimettiamo insieme i puzzle. Quindi Cloverfield e The Martian sono 2 film dalla geometria.
Matrix.
Dalla geometria perfetta, ok? El Royale è un film dalla geometria perfetta. È un film perfetto.
Vabbè,
dal primo all'ultimo minuto. La battuta al momento giusto, l'inquadratura al momento giusto, la sorpresa al momento giusto, il salto sulla sedia al momento giusto.
È pedantemente simmetrico.
È un film perfetto. Okay. Film perfetto. Dopodiché le musiche sono bellissime. Dakota Johnson con lo schioppo in mano è qualcosa di clamoroso e va bene così. Dopodiché il film, sì, diciamo in questa sua essenza estetica si perde un po' dal punto di vista dell'impatto emotivo, dell'impatto della vicenda, diciamo gli piace un po' giocare sull'assurdo, così come avviene in Cloverfield.
Ma dove... di cosa parla questo film?
Sì.
Raccontate?
Parlo di questi 4, 5, 6, 7 personaggi strani che si incontrano in questo motel negli Stati Uniti.
Cioè, tu a volte sei sorprendente.
Sì, ma perché il settimo arriva alla fine.
Capito? 7 sconosciuti, parla di 4, 5, 6, 7 e 1, 2,
il settimo arriva il settimo arriva quando proprio non ci pensi più.
Ma è una serie. E quindi entrano ogni puntata.
È qui la perfezione del film. Il settimo personaggio entra quando tu non ci pensi neanche che sarebbe entrato quel settimo personaggio.
Insomma, perché non tieni il conto.
Il film è un bel film.
Perché ti perdi. Secondo me è un film che va visto. È un film che si può vedere, è un film gradevole.
È un film che si può vedere.
No, nel senso che è un film. Cioè, nel senso, è un film gradevole che ti piace, che gioca su tante cose, sulle contraddizioni americane. Allora, è un film. Il film è ambientato.
Con me sta voce mi mette un brivido.
È ambientato in un motel sul confine tra due stati, tra la California e il Nevada. C'è proprio una riga in mezzo che è il confine tra i due stati. Da una parte della hall si è in Nevada, dall'altra si è in California, quindi anche con il gioco di paradossi degli Stati Uniti. Da una parte è vietato portare le armi, dall'altra si possono portare le armi. Da una parte,
se te la metti dalla parte giusta,
da una parte dello stesso bancone è vietato vendere alcolici, dall'altro lato dello stesso bancone si possono vendere gli alcolici, che però costano 25 centesimi in più, perché in quello stato c'è una tariffa suppletiva.
Però cioè, nel paese dove le non si norme, armi, le, dove le, non si, cioè, non si vendono norme, alcolici, si può giocare d'azzardo.
L'enorme contraddizione di questo paese viene raccontata in questo film.
Posso...
questi 5, 6, 7 personaggi. Fermate,
5, 6, 7.
No, vabbè, facciamola, finiamo.
Sono anni che non vedo un film, tu. Io ho capito.
Finiamo questa sinossi.
Perché abbiamo lasciato la sinossi a Smith.
ancora stavo la sinossi.
4 minuti che vaneggia.
Comunque arrivano questi personaggi, si incontrano, si inventano un sacco di cazzate, si sparano, si ammazzano e si va.
Scusate, vi posso chiedere una cosa adesso che sono tornato? Prego, andate avanti.
No, tengo il quid. Questo film ha il quid? La domanda che mi pongo.
Tu l'hai visto?
Io l'ho visto.
Diccelo se ce l'ha.
No, non ha il quid. No, la questione è...
sono d'accordo.
Volevo dire nel senso, ma ve lo risparmio. Dico, la questione è un film piacevole, che si lascia guardare, godibile, che ha anche un atteggiamento, diciamo, politico e autoriale. Non nel senso della politica dell'autore, ma in entrambi i sensi, ossia come scelta autoriale forte, radicata all'interno di una cinematografia post-pulp, se vogliamo, di una cinematografia anni 90 straordinaria, però sconta il limite di non essere né Lynch né tantomeno Tarantino. E dunque,
ma perché ci prova un po'?
No, beh, è sì. Un omaggio al cinema di Tarantino totale. Cioè,
è tanto tarantiniano.
È solo Tarantino.
Ma perché credo Lynch mi interessava più Lynch?
No, Lynch perché è l'altro che ha maneggiato il pulp, poi con una sua derivazione interessantissima, straordinaria. Adesso mi viene in mente Sailor e Lula, che è il film più pulp dei film lynchiani. Poi non mi fate parlare di Lynch perché entriamo in un terreno minato nel quale non sono sicuramente il più preparato. Però voglio dire, questo film qui è un film che è un grande omaggio a quel cinema di Tarantino, forse tutto il cinema di Tarantino viene condensato in questo film, a cominciare dall'ambientazione. Un unico ambiente, la hall di un hotel, che è quella di Bastardi, di
Hateful Eight. Tanto Hateful Eight, tanto
Hateful 7 personaggi, perché 8 li ha messi
già fatto.
C'è una donna, che forse l'espediente narrativo attorno al quale ruota tutto, però il vero protagonista è questo El Royale. E qui entriamo nell'aspetto politico del film. Che cos'è El Royale? El Royale è uno dei motel di lusso che ha vissuto fasti straordinari nel dopoguerra negli Stati Uniti e oggi vive una sua decadenza. Che cosa è accaduto in questo hotel? Questo hotel, scopriamo con l'evolversi della storia, non essere un motel come gli altri, ma un luogo dove si consumano trame oscure del potere statunitense.
Dove la CIA piazza le telecamere.
Però aspetta, non lo diciamo perché è una delle cose più divertenti del film, la potevi risparmiare.
Vabbè, dopo 3 minuti esce.
Però qual è la questione? Che i protagonisti che si incontrano, questi sette sconosciuti, sono a loro modo sette facce dell'America, degli Stati Uniti.
E lì comincia.
E in questo gioco, forse dove le fila in questo caso non ci sono, ma completamente libero e sconnesso, in un luogo dove invece si sono consumate trame oscure per un paese come gli Stati Uniti, queste sette facce si incontrano e si scontrano.
Ma c'è un grosso, significato allegorico anche di questo
film. Alla fine è tutta un'allegoria. Il problema è che c'ha un grande limite, secondo me, in questa capacità di essere allegorico, in questa voglia di essere Tarantino ma non lo sono. Il limite uno è quello di non essere Tarantino, e il limite secondo è che lui si compiace in una maniera esasperante.
A me mi avete incuriosito.
No, ma è un film divertente.
Io è il classico film.
L'Adesso l'ha già visto?
No,
ma allora vai.
Secondo me è un film divertente. Come uno di quei film che io posso stare lì per due ore e un quarto a godermi l'autocompiacimento del regista.
In lingua originale, assolutamente da vedere in lingua, assolutamente da vedere in lingua originale. E io tremo all'idea di vederlo doppiato. Tremo all'idea di vederlo doppiato. In lingua originale, credo che sia, secondo me, un film assolutamente
gradevole. Poi c'è da dire, scusa, che nel tarantinismo esasperante è più del distributore italiano che l'ha chiamato Sette sconosciuti del regista.
Infatti,
titolo originale era Bad Times
in
Malatempora Currunt,
ce ne sono stati dei più malati.
No, ci sta anche con il bel finale, con il prefinale allegorico, con
se posso chiudere dicendo che il film è godibile, divertente, il limite è quello del compiacimento, e il limite forse è di questi personaggi che in qualche modo devono sempre spiegarsi, la grande capacità, e qui dico perché il tarantinismo è pericoloso, perché se non sei Tarantino e non hai la capacità di saper condurre quei dialoghi, ogni dialogo è la spiegazione di un qualcosa, e in questo film ogni parola è di troppo. Si spiega per un'ora e 41, probabilmente.
Però in questo film,
se avesse spiegato un po' meno e ci avesse lasciato intendere qualcosa in più, 30 minuti in meno di film non faceva.
Però in questo film,
si
bestemmia molto, anche perché c'è una Dakota Johnson con stivali, jeans e fucile. E andiamo avanti.
Basta, ragazzi.
Signori, fine lavorazione.
Oh, e basta. Andiamo.
Facciamo una piccola pausa musicale come sempre, e poi cinema di oggi a 8.
Traumfabrik.
E dopo questo pezzo tratto da il film di cui abbiamo appena parlato, Sette sconosciuti al Royale, si tratta di He's Sure the Boy I Love It, The Crystals, iniziamo la nostra ricreazione, ovvero il cinema di oggi a 8. Chi vuole inaugurare la rubrica?
Simone Rossi.
Vai, Simone Rossi. Che era distratto per punizione. Vediamo.
No, sai che, scusa, 30 secondi, non abbiamo citato la cosa più interessante del film, che era Cinzia
Erivo.
Cinzia Erivo, che canta a cappella durante il film, io l'ho visto in lingua originale come Smith, una voce pazzesca, ma lo sappiamo perché aveva fatto Sister Act, la nuova versione, ma è una delle cose più straordinarie del film. Scusate perché prima l'abbiamo messo. Ma
grande passaggio allegorico anche con lei.
Sì, sì, assolutamente.
Questo è grave, avanti. Lo capisci questo?
Mi scuso, mi scuso.
Lunedì 29 in uscita al Sant'Angelo Nureyev, un documentario di Jackie e David Morris. Jackie David Morris ripercorrono la vita straordinaria dell'uomo che ha trasformato il mondo della danza diventando un'icona della cultura pop del tempo. I registi portano alla luce coreografie e sequenze di danza contemporanea mai viste prima e mostra il lato più sessualmente provocatorio del ballerino per il quale la danza era tutto.
Tu lo sai!
Mercoledì 31 nelle multisale esce Millennium, quello che non uccide. Tradotto in perugino, quello che non strozza ingrassa.
Esatto, il che n'ammazza ingrassa sarebbe il titolo.
Di Fede Alvarez con Claire Foy, Sverri Gudnason,
Gudnason
e Lackety Stanfield. Il sequel di Millennium, Uomini che odiano le donne, vede ancora una volta Lisbeth Salander indagare al fianco del giornalista Michael Blomquist. L'oggetto delle investigazioni questa volta è una rete di spie governative e criminali informatici che hanno come obiettivo l'assassino.
Ma lì non c'è,
ma è
più
il seguito del film di Fincher.
Allora, non è il seguito del film di Fincher, cioè sì lo è, però il punto è questo: la serie è stata sfortunata, quantomeno poco mamma omogenea, mia, sì, perché ci sono stati i tre film scandinavi, poi è stato il film bellissimo di Fincher, come tutto quello che fa Fincher con Rooney Mara e Daniel Craig, clamoroso, però con
bellissime cattive.
Stieg Larsson, l'autore dei romanzi, è morto nel 2005 e un altro scrittore ha preso in mano il franchise e ha iniziato a scrivere con la licenza ufficiale, e questo è il primo della nuova trilogia.
Del nuovo Millennium, sarà Trilennium.
Esatto.
Detto questo, Trilennium. Museo, ci tengo a citare questo film, Museo di Alonso Ruiz Palacios, perché Ruiz Palacios è il regista di Geros, un film meraviglioso che, se non avete visto, scaricatelo, perché è di qualche anno fa, ambientato a Città del Messico, ambiente universitario, una roba straordinaria.
Questo non mi ricordo.
Un'ode agli anni 90, alle musica 7, eccezionale. Questo film con Gael García Bernal e Leonardo Ortigris è stato premiato con la miglior sceneggiatura all'ultimo, credo, sceneggiatura o miglior regia all'ultimo festival di Berlino, la Berlinale, perdonatemi, non lo ricordo. La storia è quella di due eterni studenti, appunto Juan e Wilson, che pianificano un colpo grosso. Qual è il colpo grosso? Entrano al Museo Nazionale di Antropologia di Città del Messico e rubano alcune preziose opere maya, mixteche e zapoteche, in particolare la maschera funeraria del re Palal.
Adesso
lo puoi dire, perché il problema è tu rubi questa roba, ma poi dopo come la vendi? E il problema è la ricettazione.
Si vende, si vende. Peraltro è estratto da una storia vera.
Sì, no,
sembra.
No, è una storia assurda accaduta a Città del Messico. Il film è
proprio dai tempi di giungla d'asfalto. Allora,
vedo dei punti interrogativi. Sicuramente il film non sarà in multisala, è uno di quelli
che forse sarà al postmodernissimo. Cittadine...
Al postmodernissimo. È in partita con un altro film che sceglieremo tra sabato tra sabato e domenica, perché devo vederlo ancora.
Sì,
ho capito, sei buono, dai.
Comunque, insomma, andiamo avanti. La diseducazione di Cameron.
Scusami. Lo sceglieremo perché devo vederlo.
No, perché Ivan già l'ha visto.
Prego.
Laszlo.
È una scelta coraggiosa.
Stai zitto.
La diseducazione di Cameron Post di Desiree Akhavan con Chloe Grace Moretz.
Akhavan.
Andatela a googlare, chi non si ricorda chi è, ma Chloe Grace Moretz. E John Gallagher Jr. Cameron Post, orfana dei genitori, è una studentessa di liceo segretamente innamorata dell'amica Coley. Quindi anche qui siamo su un tema ultimamente che va fortissimo, amor super completo. Quando la sua tutrice zia Ruth, assidua lettrice della Bibbia, convinta che l'omosessualità sia una malattia, la scopre a fare sesso con Coley durante il baro di fine anno,
ci risiamo.
Cameron viene spedita al God's Promise, un centro religioso di diseducazione all'omosessualità. Vai così.
Un po'.
Allora, distribuisce, lo sappiamo?
No, c'è un interrogativo.
Spendilo e pensa un po' di...
C'è un altro film che dovrebbe arrivare al postmodernissimo, si tratta di First Man.
Beh, c'è già il cartellone, quindi...
Che hanno, certo, però non si sa mai, no, perché si sa che decide lui. Che hanno ovviamente messo il primo uomo a fianco, perché sennò uno poteva anche non capirlo. E è il nostro amico Damien Chazelle, che torna e fa recitare Ryan Gosling, Claire Foy e Jason Clarke.
Recita e fa recitare. Recita
questo conte stupro, stupro e fa stuprare.
Una storia misteriosa, non vi vogliamo spoilerare niente, ma si tratta di quella della missione Apollo 11 della NASA, durante la quale Neil Armstrong fu il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Era il 20 luglio del 69. Tra incidenti tecnici e lutti in decollo e in atterraggio. Che vuol dire lutti in decollo e in atterraggio? Vabbè,
lo
lo
scoprirete, chi ha scritto
queste lo scoprirete se c'è
una chi le ha copiate e incollate.
Tra la guerra in Vietnam e le tensioni sociali del 68,
lutti in decollo e in atterraggio, perché ci sono stati diversi incidenti,
certo. Sia in decollo che in atterraggio,
ce lo racconta molto bene. Sia in decollo che in atterraggio.
Comunque Armstrong bucherà il silenzio del cosmo prendendosi la Luna. Ma che topini romantici, che
sento dove si bestemmia, padre.
Il mistero della casa del tempo di Eli Roth con Jack Black.
Ecco, Eli Roth, Jack Black. Vabbè, Jack Black tanto tanto, ma Eli Roth che fa un film per ragazzi, eh?
Eli Roth.
Owen Baccaro, Kylie MacLachlan. Allora, Lewis ha 10 anni quando perde entrambi i genitori in un incidente d'auto ed è costretto a trasferirsi dall'altra parte del paese, a casa dello zio Jonathan, personaggio che non ha mai conosciuto ma che gli appare subito eccentrico. Tra oggetti animati, misteriosi ticchettini e indisciplinati leoni erbaci, Lewis fa la conoscenza di un mondo magico e affascinante che nasconde però alcuni pericoli.
Sì, ma poi debutto.
Uscirà in multisala.
Prego.
Lo schiaccia.
Si sono fermati.
Prego, prego.
Non l'ha letto.
Tocca a te. Come non l'ha letto? Ha letto,
Simone, prima di leggere voglio farti vedere questa foto.
È bellissimo, è bellissimo. Andiamo avanti, leggiamo. Okay. Prego, Simone.
Lo schiaccianoci e i quattro regni di Lasse Hallström.
Ah, ecco perché volevo farlo leggere.
E Joe Johnston con Keira Knightley, Helen Mirren e Morgan Freeman. Una giovane ragazza viene trasportata in un mondo magico dove incontra soldati fatti di bandi in zenzero e un esercito di topi.
Fatti di bandi in zenzero?
Scusate,
che cos'è il bandi in zenzero? Se ci fosse stato, scusa, non c'era Pampanelli stasera.
Ma Pampanelli avrebbe detto così: giovane ragazza, mondo magico, bandi in zenzero, topi, adattamento cinematografico, topi Hoffman. Ecco, così l'avrebbe detto.
Ti presento Sofia nelle multisale di Guido Chiesa con Micaela Ramazzotti, Fabio De Luigi, Shel Shapiro e Caterina Guzzanti. Gabriele ex rocker e ora negoziante di strumenti musicali, divorziato, un papà premoloso e concentrato esclusivamente su Sofia, la figlia di 10 anni a cui presenza manna monte qualsiasi possibile nuova relazione. Quando nella sua vita ricompare una vecchia fiamma, decide di nascondere la presenza di Sofia. Remake di una fortunata commedia argentina.
Io so che questo è il film in ballottaggio di cui parlava Laszlo Kovacs, uno dei due che non so
quale siamo.
Tra Ti presento Sofia e l'educazione di Cameron.
Cameron Post è un film sicuramente bello, tra l'altro distribuito dalla Teodora, e spero che abbia più fortuna di quanta ne ha avuta con The Girl, perché The Girl è un film...
Teodora, comunque te devi sbrigare.
Teodora,
è tardi.
Arrivederci Saigon è un documentario di Vilma Labate che non esce questa settimana, ma uscirà tra qualche settimana.
Infatti,
Vilma Labate sarà ospite al postmodernissimo per presentare questo film. Il film è passato a Venezia. È un film veramente divertente e assurdo, perché
ma tu non potevi limitarti a leggere
la storia
cosa.
No, perché è interessante la storia,
perché volevo parlarne io un pochino.
C'è questo problema,
allora mi taccio.
Leggi quel che c'è scritto.
Passa avanti, vai, veloce.
Allora prego, Hellfest di Gregory Plotkin con Amy Forrest, Rainier,
questo è Pampanelli,
Christian James
ragazzi, però
avvincula
Matt Mercurio.
Erano belli
Abvincula, occhio, perché
Abvincula
dipende dagli accenti.
ragazzi.
Obdorto
Perdete sempre il fuoco su questa rubrica.
Obdorto Colmo.
Dai.
E Halloween, per l'occasione, arriva in città Hellfest, un festival itinerante a tema horror, con labirinti, giostro e abbigolo.
Niente, va bene, è un film horror che esce Halloween. Sì, parliamo
c'è,
invece.
Sì, abbigola, ok.
Sì, perché... Parliamone, è come a scuola proprio. Il motivo per cui questa trasmissione non potrebbe mai diventare vera
è che
così, basta una parolina stupida,
basta una vincula qualunque.
Chiudiamo con il presidente di Santiago Mitre, che peraltro Covez ci aveva menzionato poc'anzi. Santiago Mitre, già sceneggiatore di Pablo Trapero, ci porta questo film. Il presidente Hernán Blanco, il presidente argentino, si trova di fronte alla decisione cruciale. No ragazzi, non è possibile. Cioè, sta ridendo perché c'era incula, c'era la parola incula nel nome di me.
Il pezzo prof ti sorprenderà.
Ti sorprenderà, esatto. Il presidente argentino si trova di fronte a una decisione cruciale durante un incontro con altri capi di Stato nella località della Cordigliera in Cile. Qui, nel bel mezzo del vertice dei presidenti latinoamericani, dovrà essere in grado di risolvere una difficile questione personale. Ora, abbiamo mandato in a puttane questo film, che però si preannuncia interessante. Il presidente di Santiago Mitre, quindi ricordatevelo al di là della bucciottata.
Altrimenti arriva un attore americano che si chiama
sto cazzo.
Così si chiama, vai!
Allora, si chiama Ash, anche un film appunto horror uscito un paio di anni fa, ma si chiama Ash soprattutto un pezzone dei Deep Purple, che sta in quella splendida colonna sonora che vi abbiamo citato anche prima, di Sette Sconosciuti a El Royale. E allora facciamo come Smith, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Staffel.
Con i Deep Purple siamo stati veramente proiettati nella California dei tempi d'oro, e c'è da ricordare che questa, come abbiamo detto prima, fa parte di El Royale. Andate proprio a vederlo, perché questo film vi sorprenderà, come invece vi sorprenderà un altro film bellissimo che trovate al Postmodernissimo di Christian Petzold, La donna dello scrittore.
Tu lo sai,
come ho torto.
Un film molto 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 interessante, molto bello, che fa ridere un po' meno forse po' rispetto al film.
Vado con la sinossi, poi ne parli tu, Simone.
Vadi con la sinossi.
Vai, inizia.
Allora, il film è tratto da un libro molto importante che Si chiama, non mi ricordo come.
Bello, bel titolo.
No, parlane tu, Simone, per favore, perché è un film che mi turba molto.
No, vabbè, ma dai di sinossi.
Vai a fare sinossi.
No, la sinossi è semplice. Siamo in una Francia occupata da un esercito tedesco che sta entrando, arrivando di corsa a Parigi, e i protagonisti del film sono dei rifugiati che devono trovare in qualche modo rifugio, scappare, uscire dalla Francia quanto prima, perché se il rastrellamento è in corso. Si pensa, si immagina di essere nel 1940 durante l'occupazione francese, e invece il contesto e l'ambiente in cui si svolge la vicenda è quello dei giorni nostri. È un film molto potente, interessante, straordinario. No, veramente mi trovo
faticoso, molto
mi trovo in difficoltà a parlarne, perché è un film enorme dove veramente è difficile trovare una lettura. Però non è un film pesante, secondo me, perché è un film che la sua grandezza è che ti sbatte in faccia la realtà dei giorni nostri. Il nostro protagonista deve appunto scappare e nella fuga si imbatte con la possibilità di avere un visto di transito, ecco perché il titolo originale è Transit. Alla ricerca di questo visto di transito, non alla ricerca, ma trovandosi suo malgrado coinvolto in questo visto di transit, incontra quello che è il titolo italiano, ossia La donna dello scrittore,
che è uguale praticamente.
No, è questa è l'ambiguità della traduzione, Lost in Translation.
Incontra sta donna,
però in questo caso, sia nel titolo originale Transit, motivo per cui c'è l'incontro con la donna, che nel titolo italiano La donna dello scrittore, devo dire che chi si è inventato i creativi del marketing hanno avuto ragione, perché incontrando questa donna la vicenda decolla e si impantana. Decolla e si
impantana. Perché rammendiamoci, chi è la donna
e si impantana? Perché una delle riflessioni più straordinarie che pone in film, in questa ricerca di fuga, è l'impossibilità di fuggire. È sconcertante vedere come chi tenta di uscire dal proprio paese, questo ci porta alla memoria dei recenti fatti di cronaca, di quella che è la situazione che vive oggi l'Europa, che vive il Mediterraneo, che vive l'Africa, che sta vivendo questo continente, ma non solo, perché la marcia dei migranti che dall'Honduras cercano di entrare, di muoversi verso gli Stati Uniti, ci dimostra che il tema della migrazione dal sud verso il nord è un tema aperto.
Le migrazioni sono sempre esistite insieme all'umanità.
Di tutto. Il fatto che questo film rifletta sull'essere rimbalzati, sull'essere respinti, sul perdersi in qualche modo in questo flusso migratorio, è una cosa che secondo me è emozionante e terrificante al tempo stesso, perché inquadra perfettamente quella che è la nostra contemporaneità.
Simone Rossi.
Tu mi hai detto fuori dai denti, fuori onda, che per te è mezzo capolavoro. Io c'ho più remore, nel senso che secondo me a tratti lui è un po' troppo, non spiegone, ma insomma da un po' troppo tagliato con l'accetta per certe cose. È un film disturbante, senza dubbio, molto difficile parlarne, secondo me, ma veramente rischio di dire banalità. La cosa che a me in assoluto di primo impatto è piaciuta di più è stata ritrovarmi a ragionare di rastrellamenti e di deportazioni.
Scusa, siamo
in un contesto attuale, cioè vedere un ragionamento di caccia all'uomo, sì, riportato al contesto di oggi, alla vita quotidiana, mi ha fatto rendere conto del fatto che mi fa meno impressione. Non so se sei d'accordo, no?
Non lo so, perché se cioè a me forse
cioè, sono talmente più abituato che mi ha spaventato, perché mi è sembrato meno impressionante.
Sì, perché siamo in un certo senso abituati a questo contesto.
Perché io sono abituato a ragionare in un certo modo rispetto all'attualità che vedo.
Certo.
Quindi in questo senso il film è veramente dirompente.
Però la capacità dell'artista di prendere il racconto io adesso devo ritrovare il titolo di questo film. Comunque la capacità dell'artista di prendere un racconto degli anni 40, credo che il film sia
del 44, il racconto libro del
44, e vestirlo, calzarlo perfettamente per quella che è la nostra realtà e provocare in questo nessun stupore, perché effettivamente sono fatti di cronaca che noi vediamo ogni giorno. nel vedere profughi, che siano essi tedeschi, e il ribaltamento è interessante, no? Che siano essi tedeschi, certo, in fuga dalle sirene della polizia che sta per rastrellare nei quartieri più poveri di Marsiglia, e pensare che lui ci stanno raccontando una storia del 1943, del 1942, degli anni dell'occupazione della Francia, e però la viviamo ai giorni d'oggi.
No, ma...
E cazzo, cioè, no, ma io... capisci che l'allegoria non è allegoria, diventa io... cronaca, diventa presente, sconcertante, la grandezza dell'artista.
Io credo che sia la dichiarazione di Pazzo sia quella di sia quella per cui questa condizione non si è mai cioè non è mai cambiata in verità, cioè nonostante
cambiano i nomi, cambiano le
circostanze, la geografia in questo caso veramente, però non si è mai arrestate. In questo sono d'accordissimo, però è evidente che il film è ovviamente su molti strati di lettura, no? È anche evidentemente un discorso sull'identità, non a caso questo è il regista che fa cinema in cui il tema dell'identità è fondante. Sì, basta prendere il film precedente che era Phoenix, cioè credo che fosse Il segreto del suo volto.
Sì,
ma Phoenix nel titolo originale, che significa appunto fenice, in quel caso l'identità riguardava l'aspetto esteriore del personaggio, in questo caso l'identità riguarda proprio l'interiorità del personaggio, cioè la necessità o la volontà di essere qualcun altro per necessità o per volontà. E in questo senso il film gioca sui paradossi, e visivamente è molto bello perché sembra una sorta di loop continuo, l'impossibilità di andare fuori e di dover restare dentro, oppure di dover per forza andarsene anche quando si vorrebbe restare, crea un loop continuo, temporale, per cui anche chi se ne va alla fine si ritrova ad attraversare sempre quella stessa via. Io ho faticato molto nella visione. Tu dici che è un film che non è faticoso. Secondo me, cerebralmente, è molto
film,
faticoso.
È un film di atmosfere, questo sì.
Assolutamente, anche questo sì. L'avrei detto dopo, ma l'hai detto
è truffottiane. E per quello che io mi sono trovato in questa voce narrante da melodramma, da melò.
Ma non c'è un po' troppo questa voce?
Ma è stupenda.
Non ce n'è un po' troppo.
E questo l'omaggio, secondo me, a quel cinema del melò. Cioè, riporta. Questa è la stagione del melò. Abbiamo appena visto.
Questa
è la stagione del melò. Aspetta, no, 21:11.
Io pensavo fosse la castagnina delle castagne.
Però è un film in cui. Cioè, se capisce, non ci si capisce.
No, a Blincula ce l'avevamo prima, no? Adesso siamo sul serio, se mi permette. Dopo lo dicevo guardando il nostro ospite Andrea Fioravanti, che di cinema ne sa sicuramente più di me. Abbiamo visto A Star Is Born, che sdogana, no? La forma del melò, la riporta in auge, secondo me, in un momento in cui il romanticismo era tabù. Gli autori che si sono hanno messo le mani in queste cose hanno naufragato in maniera disastrosa.
Peggia tutto.
Sì, bisogna chiudere.
In questi due film, tu non l'hai visto, ti invito a vederlo, La donna dello scrittore, il melù assume una valenza politica, una valenza forte, una valenza che determina le sorti e il destino non solamente di quei protagonisti, ma di un'umanità coinvolta.
Sai che è interessante questa cosa della stagione del melone? Essere davvero
del melone.
No, ne parliamo dopo, perché
il melone.
Signori, fine lavorazione.
Purtroppo bisogna andare. E allora, da questo film che sembra bello, prendiamo un brano bellissimo.
Mamma
perché
mia,
non si può fare a meno. Andatevi a vedere il video, lo post.
Che no, non ha vinto nell'86 il best video degli anni.
Scusa, solo per dire. Dai, perché ci abbiamo tirato intorno.
Siamo già in là.
No, ignoranza. Anna Segers, ignoranza mia.
Anna Segers, allora.
Può essere Anna Segers, la nuova.
Anna Segers è l'autrice di Transit, il libro scritto da lei, transfuga comunista.
Da lei e Marge Goodson.
Beh, era una precisazione che non poteva aspettare. In effetti
io pensavo, sai chi l'avesse scritto?
Sì, anch'io
ero convinto.
Sto cazzo,
anch'io, esatto, pensavo, no. Vabbè, comunque video meraviglioso che ci posta Air Director,
sì, anche brano meraviglioso,
e anche brano meraviglioso dove trovate, andate a vedere il video perché trovate un David Byrne formidabile in stato di grazia, molto bello e molto giovane, quindi capirete che stiamo parlando.
E dove
ovviamente
sta andando
2L. Cioè parliamo dei grandissimi Talking Heads con la loro celebre Road to Nowhere.
We'll be right back.
stupre fa stuprare.
Che cazzo stai a dire?
Giapponese.
Ho capito, sei buona.
Spaß mit der
Bartraumfabrik.
Quando vuoi, eh?
Tocca a te. Tocca a me.
Perché con sennò calma, poteva entrare perché... la tedesca e diceva.
Unser Korrespondent, der Professor.
Ma molto bello. No, beh, dopo Anna Seger ci sta. Comunque, io ero al telefono, scusate, ero distratto, perché sono al telefono con il professore. Se alzi il canale.
Professore, non le dico.
Gli diamo la linea,
certo, ma
diamo la linea al professore che
a sorpresa è qui con noi, ma meraviglioso,
avrà riso tantissimo la battuta di Smith Abvincula,
certo,
è latino Abvincula.
Ragazzi miei, qualche giorno fa sono andato a trovare Dio,
anche Friedkin l'ha fatto,
Dio è il signore del cielo, della terra, degli spazi siderali. Lui è un mio amico, ma preferisco chiamarlo Dio. Pittore, scultore, attore, giornalista, grafico, critico, musicista, musicologo, produttore, manager, filosofo, papà, marito, amante e pessimo cuoco. E ogni volta che mi vede la prima cosa che mi dice, sapete qual è? Lo capisci, vero prof, che non combinerai mai un cazzo nella vita? Poi si siede sulla poltrona, apre il suo iPad e mi dice quante cose ha visto, fatto, ascoltato, incontrato solo nell'ultima settimana e io vorrei dirgli qualcosa, vorrei raccontargli qualcosa anch'io. Ma sono così stanco, così lo ascolto parlare al telefono e pronuncia nomi grossi, fa il brillante, Sorrentino di qua, Garrone di là, saluta mia Sergento, mi raccomando per quel concerto dei cani, ci tengo a quella mostra di Fontana, un bacio a Jasmine Trinca. E io sto zitto, insomma lui è Dio e parla, pontifica, annuisce come se sapesse già tutto, lui sa tutto, lui conosce tutte le regole della critica, della comunicazione, delle relazioni e della creatività, e sa anche come mi sento di merda quando mi dice, lo capisci vero prof, che non combinerai mai un cazzo. Lui sa tutte queste cose e anche di più e me le dice sempre, me le dice prima di salutarmi, me lo dice quando sto per aprire bocca e me lo dice, e se lo dice addirittura da solo quando va a pisciare, però si accorge di parlare da solo e allora alza la voce così che io possa sentire e lo capisci, vero prof, che non combinerai mai un cazzo. Me ne vado dal suo salottino buono prima che metta sull'ultimo disco di importazione sconosciutissimo e mentre esco vedo entrare un altro disperato come me. Lo capisci, vero Fede, che non combinerai mai un cazzo? Sento mentre sta accostando la porta. Saluto e me ne vado dal suo feudo come il via... Nel frattempo il via vai dei petulanti che va a chiedere udienza al signorotto locale si fa sempre più intenso. Sì, è un feudo e questo è il Medioevo. È il Medioevo. Le opere d'arte si rompono appena le tocchi, le pestilenze esplodono, le carestie si diffondono, nuovi ordini mendicanti viaggiano di villaggio in villaggio facendo proseliti, le piazze pullulano di banditori col tamburo rumoroso, magnifici conoscitori dell'arte e della comunicazione, mestieranti che hanno ridotto finalmente e definitivamente la critica al nostro ruolo a occupazione lavorativa con protezioni, tributi, provvigioni, taglieggiamenti e raccomandazioni. E poi la citazione giusta prima dell'incipit, la denuncia coraggiosa prima della chiusa, il diniego sussiegoso e il giudizio sprezzante. E poi il richiamo in terza pagina su Repubblica, il trafiletto sul Corriere, la citazione sul Messaggero e l'indicazione dell'inserto culturale della stampa di sto cazzo. Mostri con la faccia intelligentissima, gli occhi cattivi del corpo piagato. e non c'è spazio per nessun altro. È il Medioevo, io cammino per il centro. Dovrebbero darmi fuoco come un eretico mentre cammino e penso ai libri invenduti che ho scritto, agli articoli che ho fatto, ai saggi, alle riviste. Poi penso se i nuovi pezzi non siano troppo spinti, troppo vecchi, troppo nuovi, troppi banali, troppo originali, troppo leggeri, troppo profondi, troppo blasfemi. È il Medioevo. Crociati della fede si lanciano oltre mare verso la nuova Gerusalemme della letteratura, verso il regno di Antiochia, verso le terre sante del cinema e della musica. Così vado a casa, dove mi spoglio, prendo un tubetto di crema, un grosso flacone di shampoo e me lo spalmo su per il culo. Entra facilmente, col mio compiacente stupore. È il Medioevo. È il Medioevo quello che penso. Continua a stare bene, il meraviglioso tubetto ad entrare, è il Medioevo. È il Medioevo e comincia a godere. E me lo spingo sempre più su, dura tanto, e godo! Ed è il Medioevo. Sono vecchio, sono passato, sono irreale, sono fuori tempo, sono goffo, sono un fantasma, sono un illuso, sono grasso, sono impacciato. Ma sto per venire, mentre ho vendo nel culo, in pieno Medioevo.
Avvincula,
vedi che avvincula
dal latino avvincula vinculorum.
Posso chiudere il telefono? Sono un po' perplesso.
Perché era aperto?
Sono teso, sì. Ero al telefono col professore.
Ah, no, prego, questa barzelletta l'hai creata
tu. Poi chissà quanto costa una chiamata nel Medioevo. Comunque, passiamo a...
Guarda, questa è forte.
La penultima rubrica di questa quarta puntata della
possiamo
sesta stagione.
Possiamo dare un attimo il merito. Questo è un pezzo di Manuel Agnelli.
L'avevi detto all'inizio, forse era sfuggito.
Detto che abbiamo riadattato.
L'hai riadattato?
L'ho diciamo scolpito.
Direi un po' scolpito. Diciamo,
scolpito. È giusto.
Allora, io chiederei per introdurre il mio angolino Musica in HD, che è un nostro angolino, perché anche questa volta sarete coinvolti, vostro malgrado. Mettendo un'introduzione di un brano che is forse vi ricorderà qualcosa. Cos'è? Is this the
cannabis? Tanta roba. Caught on the dry side, must escape from reality. Che roba. Just legalize, and I gonna c'ho i brividi.
Allora, Smith non ha compreso. I'm just a c'è la lingua. Weed is no luxury. I need a to be here, to be there. Little high, very high. Everywhere the weed grows, not all really matters to me. To me. Sembra impossibile che qualcuno ha fatto sta roba.
Sembra
infatti,
impensabile.
Soprattutto perché questa è Jamaican Rhapsody, un brano che abbiamo voluto regalarvi così per iniziare in maniera un po' frizzante questa cosa. Per cui non pensare Queen alle voci armonizzate perfettamente.
Io invece pensavo prima a qualcuno che ha fatto.
Perché tu hai una forte immaginazione e quindi giustamente invece noi volevamo un pochino spezzare. Perché
sta pensando dal vinculi.
Sì, lui è rimasto un attimino bloccato dal vinculi.
Più che altro tu credo che sei rimasto a vinculi.
Allora, no, non andate fuori tema, non vi distraete. È uscita l'anteprima, e qui voglio chiedere a Laszlo anche un parere, di Bohemian Rhapsody, ovvero l'attesissimo film biografico sui Queen e soprattutto su Freddie Mercury, che hanno presentato a Londra la Wembley Arena. Io voglio sapere, ma perché uno fa un film che uscirà tra l'altro in maniera proprio sparsa, cioè in Europa arriverà tra una decina di giorni, ma in Italia dovremmo aspettare la fine di novembre.
Ma che cazzo stai a dire?
Ma secondo te che senso c'ha oggi con...
Dici.
È difficile sta domanda.
Posso essere trocio?
Vai.
Ma che senso c'ha fare un film sui Queen? E soprattutto che senso c'ha stampare dischi dei Queen? Che senso c'ha ascoltare
Queen? Tu sai questo problema.
Cioè, bisogna andare a ritroso.
Non hai capito sto problema. Lui non devi fare domande su cose che...
Su cose che non sa.
Su cose. Non gli devi fare domande su cose.
Allora. È un po' come Andrea Scanzi, capito? L'uomo che
partiamo da qui. Brian May. Chi è Brian May, signor Smith?
È un chimico, no?
Chi fa, che faceva?
È uno che ne sapeva.
Che faceva?
Ha un dottorato in fisica.
Era il chitarrista dei Queens.
Ha detto, vedendolo provato, gioia, orrore e tristezza. E qui Giacomo dirà: beh, certo, orrore e tristezza. Giacomo è quello che era fuori prima.
Ma il film è di Ozpedek?
No, è di Giammarco. Allora,
il film è stato sceneggiato da Peter Morgan, che ha detto: questo è un film sulla famiglia. E qui effettivamente io volevo un pochino entrare. Cioè, è un film che racconta la storia di Freddie Mercury, che più o meno sappiamo tutti, perché insomma siamo abbastanza
maialo,
vecchi.
Uccello, suini, c'è tutta la famiglia dei porcini.
Esatto, ma soprattutto sul film, sul concetto di famiglia. Questo è un pochino la chiave che vorrei prendere per portarvi poi su altre spiagge. Allora, al volo dico, il film è stato interpretato, cioè questa parte di Freddie Mercury, da Rami Malek, che ha dichiarato, per esempio, questa parte potrebbe distruggere una carriera. Tenetela lì, vi metto questo elemento. Beh, perché sicuramente non è un film facile, perché quello che vuole raccontare è sia la grandezza di Freddie Mercury, un artista effettivamente che ha lasciato il segno, ma anche tutta la sua fallibilità e insicurezza. Allora, a parte che dovremmo aspettare il 29 novembre per vederlo, probabilmente, visto che uscirà in Germania 1 novembre, negli Stati Uniti il 2, Spagna, Francia e Svizzera 31 ottobre, io ho quasi il sospetto che tra qualche tempo uno andando a cercare lo troverà questo film e dice: ma poi questi poveri esercenti che aspettano il 29 novembre per far vedere un film vecchio, vabbè, lasciamo perdere. Allora, mi volevo ricollegare con A Star Is Born, film che abbiamo ampiamente discusso la settimana scorsa.
A Star Is Born, come dicevo,
A Star Is Born, un grande classico hollywoodiano che ha visto il debutto come regista di Bradley Cooper, che è anche ovviamente il protagonista maschile, e Lady Gaga / Ellie, che interpreta la protagonista femminile. Allora, quello che secondo me unisce i due film è che, sebbene A Star Is Born sia tratto da un racconto, ovvero non sia una biografia, non è un qualcosa di realmente accaduto o no, perché tante storie ci sono reali che narrano di drammi, di come effettivamente il successo, la fama, soprattutto no, nell'ambiente musicale, possa portare a questo. Abbiamo visto poco tempo fa quello su Amy Winehouse di film che in realtà non è che si distanzia poi così tanto magari da storie romantiche come quella di A Star Is Born, è nata una stella. In realtà quello che un pochino forse è più meritevole, no, di questa ultima versione del film è che il finale è forse un po' più speranzoso rispetto ad altre opere che sono state fatte nel passato. Quindi ecco, vi inviterei a ragionare semplicemente sul parallelo del fare una biografia su un personaggio come Freddie Mercury, che comunque sappiamo tutti è morto per una malattia ben diffusa che ha colpito tanti e continua a colpirli, che ha fatto un successo forse più grande di lui, diciamo così, però in generale di quanto poi si intreccino, no? Dramma e gioia. Poi ecco, voglio citare un altro film in uscita, anzi, che è nelle sale da mercoledì, e mercoledì, giorno di uscita, ha incassato 74.000 euro con 6.428 presenze. Laszlo, sto parlando di This Is Maneskin, cioè un film di 65 minuti che fondamentalmente è costituito dalle riprese fatte dalla stessa band, di appunto
questo
di Maneskin,
non
in un mese e mezzo di forzata convivenza per il loro primo tour, eccetera eccetera. Quindi in realtà oggi fare un film su una band, lasciatemelo dire, inesistente, perché creata da X Factor e perché anche, ascoltatevela, io vi invito ad ascoltarla, se vi piacciono parliamone, perché almeno mi spiegherete, mi spiegherete perché. Però addirittura ci si fa un documentario e questo documentario finisce nelle sale e più di 6.000 persone in una sera vanno a vederlo, va bene.
Ma comunque, invece sto conte, sto cazzo!
Ma voi a 16 anni eravate già così bravi o bruciavate le scoregge e basta?
Il problema è questo, che succede a quell'età di diventare famosi, di ascendere al successo e diventare punti di riferimento.
È discorso complesso, Smillo, allora, non te la gabbia.
Visto che il tempo stringe, voglio chiudere proprio con Arrivederci a Saigon, almeno anche Laszlo entra un attimo ad ascoltarci. Una delle protagoniste di questa storia nell'epoca in cui successe questo era ancora minorenne, per farvi capire. La voce di chi? Di questa band al femminile, tutta italiana, perché questa storia inizia a Piombino nel 66, dove queste ragazze fondarono le Stars.
Sta per finire la base, ti dico solo che gli avevo dato 3 minuti di più.
Capito.
No, te lo dico per correttezza.
Quindi questo documentario di Vilma Labate, che come ci anticipava il nostro Covez, sarà a Perugia, e quindi motivo in più per andare a vedere questo film la prossima settimana. No, dici tu più o meno quando?
No, i primi di dicembre probabilmente.
Addirittura, racconta la storia di queste 5 ragazze che nel 68 partirono per una tournée in Estremo Oriente, almeno.
Ma erano ergi.
Certo. E si trovarono in Vietnam in piena guerra, nel senso che per un malinteso generale, ovvero il contratto scritto in inglese non venne capito fino in fondo, loro avevano capito che sarebbero andate in Estremo Oriente, ma non che sarebbero atterrate in Vietnam del Sud a suonare per le basi americane in piena guerra, ma una roba tipo da 4 concerti al giorno per le truppe, per alzargli il morale. Quindi il loro soul, Rhythm and Blues, le ha portate a queste. Una sorta di incubo, vi leggo questo e poi finisco. Ogni volta che ci vengono a intervistare sul Vietnam per quell'incredibile fraintendimento contrattuale sembra un sogno incubo anche a noi, perché 3 mesi allora sono stati lunghi, poi da ottobre a fine gennaio, feste di Natale con l'albero e un gran caldo. Questa è la Viviana Tacchella, una delle musiciste coinvolte. Quindi io ho citato brevemente 4 film che hanno grosse differenze e grosse cose che le uniscono. Vi invito semplicemente a vederveli tutti e a riflettere. Ho finito, va bene?
Ottimo.
Posso lanciare il brano finale?
Vai.
Torniamo su Freddy, quello vero, e che ne dica quel non capisco un cazzo di Laszlo Kovacs, ci andiamo a sentire un pezzo dal vivo, nel senso senza tanti ritocchini, senza tante robe strane, eccetera. Non è Freddie Mercury da solo, questo va detto, c'è una certa signora Montserrat Caballé, e quello che cantano è sicuramente un brano emblematico. Io vi invito semplicemente a dire, alzate il volume, ascoltatevelo e dite, ma questo vale la pena o no di farci un film? E i Maneskin? I had this perfect dream. Sueño me volvió. This dream was me and you. I want all the world to see. Instinto me guiava. Miracle sensation, my guide and inspiration. Now my dream is slowly coming true. The wind is a gentle breeze.
E con la preghiera di essere stringatissimo.
A questo diceva la teutonica.
Esatto. Passo la parola a Laszlo Kovacs e alla sua agenda cittadina.
Altrimenti
perché Laszlo Kovacs
è un personaggio che cambia, vedrai che è cattivo ma poi diventa buono.
Vai.
Altrimenti arriva il grande attore americano Abvincula,
che poi è fratello di Machittese, no?
Dai, dai.
Abvincula e Machittese. Allora ragazzi, questa è una settimana un po' moscetta perché andiamo verso le festività. Al 31 ci ricarichiamo un po' festeggiando i muerti e dal 1 novembre grandi uscite. Per il momento in sala che cosa troviamo? Troviamo quello che ci siamo appena detti, Disobedience, che lo troviamo al Medies, di Sebastian Ledio, un film che a prescindere dal mio giudizio va visto perché
la fornicazione pesante.
Perché la formicazione è pesante, ma soprattutto perché i film vanno visti e poi criticati.
È la travisazione dei sensi.
Domani sera, lo avevamo detto anche la settimana scorsa, non so se lo fanno ancora, lo fanno tutte le settimane, evidentemente è un successo planetario. Voci dal silenzio, un viaggio tra gli eremiti, sempre al Medies, spettacolo unico, ore 21. In programmazione per i più piccoli, Smallfoot, l'amico, il mio amico delle nevi, di Carrie Kirby e Jason Rezzuti. Alle 4 e mezzo fino a domenica.
Per qui il resto si reinventa la realtà.
È tutto un Disobedience. Al Cinema Zenith invece in programmazione c'è Euphoria. Domani sera però c'è un momento particolare, diverso dal solito, perché c'è uno spettacolo teatrale. Uno spettacolo teatrale, non uno spettacolo qualsiasi, ma uno nessuno 100.000, ossia Enrico Loverso, grandissimo interprete, pluripremiato anche dal cinema, è stato un grande della recitazione negli anni 90, non c'era film che
l'attore
non
si... L'attore feticcio di Amelio.
Sì, no, ma c'è stato un periodo che tra l'Italia e la Francia non c'era film d'autore che non si facesse...
Anche il tuo amico Pucchiavati, lo
sì, sai. Sì, assolutamente. No, ma anche i francesi, l'hanno stato tutti. Enrico Loverso interpreta appunto Luigi Pirandelli al Cinema Zenith domani sera.
Il tuo amico immaginario.
alle 9, domani sera alle 9. Mentre in programmazione il film di questa settimana, ce ne ha parlato in apertura il nostro ospite della puntata, Andrea Fioravanti, è... Euforia.
C'è delle pause.
No, c'è delle pause perché ho messo orari della settimana nella pagina della Zenith e mi è apparsa una cosa che non avrei voluto vedere. No. Dall'8
però io novembre, vi invito nonostante questo a tenere la calma.
Dall'8 novembre al Cinema Zenith c'è in programmazione il film di Paolo Virzì, il nuovo film di Paolo Virzì.
Questo è un personaggio negativo.
No assolutamente. Notti magiche con Mauro Lamantia, Giovanni Toscano.
Colonna sonora cura della Nannini e Bennato
inseguendo un gol sotto il cielo e siamo infatti
un testo di una stupidità sconcertante. Quella lo usavano per far uscire gli spettatori prima dal mondiale, quando lo mettevano negli stadi gli spettatori fuggivano alla fine partita.
Comunque questo è l'8 di novembre, dunque avremo tempo di parlarne. Questa settimana al Cinematografo Comunale Sant'Angelo in programmazione è tornato il film per chi se lo fosse perso, io personalmente andrò a vederlo. Ragazzi, quello di Terry Gilliam, l'uomo che uccise Don Quixote, che passò troppo rapidamente ad inizio stagione quando ancora le temperature preferivano mandarci al mare piuttosto che in sala,
ancora non c'era Tranfabric.
Dunque ascoltate il consiglio, andatevi a vedere questo film che tra l'altro il Tranfabric ha sposato.
Vogliamo pregare adesso con la gioia?
Preghiamo con la gioia. L'uomo che uccise Don Quixote di Terry Gilliam, tutti i giorni fino a mercoledì. Lunedì e martedì c'è Nureyev, ce l'ha detto prima
cazzo
Simone Rossi, e domenica Royal Opera House, che presenta La Valchiria in diretta dal Royal Opera House al Cinematografo Sant'Angelo.
Questa sì che vita,
assolutamente, al postmodernissimo.
Diciamo che Terry Gilliam a Perugia è lo Zenith.
Perché?
No, così
ecco qua,
potrebbe essere anche il Nadir, dipende da dipende da che punto lo si guardi. Questa settimana in programmazione al postmodernissimo trovate 7 sconosciuti del Royale, ne abbiamo parlato prima con un Simone Smith che non trovava pace, non trovava tregua, di Drew Goddard. In programmazione Il Verdetto di Richard Eyre, in programmazione La Donna dello Scrittore di Christian Petzold e A Star Is Born di Bradley Cooper. Lunedì prosegue ultimo appuntamento per il mese di ottobre, poi si riparte a novembre, la rassegna dedicata a Werner Herzog, Germania in autunno.
Devo ripetere un attimo, perché non ho capito bene.
Sì, in programmazione il Fitzcarraldo, sarà ospite il professore emerito Luigi Spagnoletti, dunque una serata per
veramente?
Chi sa minimamente chi sia Spagnoletti da partecipare, da vedere. Fitzcarraldo e Spagnoletti sono una combo a dir poco esplosiva.
Però questo l'ha capito proprio un cazzo.
Non vorrei essere nei panni di Simone Rossi quella sera, perché sarà tra l'incudine e il martello. E come dicono i nostri amici di scritti redatti da Sollima, se sei martello batti, se sei incudine statti.
Dunque, ciao, ciao.
Scegli bene dove stare. Niente, vi ricordo semplicemente che no, martedì senso... invece ultimo appuntamento con Utopia dedicata al Portogallo, alla nuova cinematografia portoghese, e vi segnalo due eventi importantissimi. Il 31 di ottobre Il Brutto Male torna al Post Modernissimo, ottava edizione del Brutto Male. Il Brutto Male di solito c'è spesso al Post Modernissimo, dipende da chi incontri, però qualcuno ce l'ha,
qualcuno
ce l'ha sempre il Brutto Male.
Famoli sognare, però, famoli
sognare, però due volte l'anno, a luglio e 31 ottobre si festeggia con un omaggio al cinema horror. Quest'anno presentiamo ovviamente Halloween nella versione restaurata del genio.
C'è anche un film di Jack Tourneur, diciamo,
sì,
perché...
dopo c'è Jack Tourneur, però
questa è merda vecchia. Loro adesso vogliono merda nuova.
Sono d'accordo con te. Però questo c'era. C'era solo merda vecchia. E merda vecchia gli daremo.
Che è più secca.
Perché
più...
sei borghese.
Un'altra cosa importante è sabato 3 novembre. Sabato 3 novembre. Oh. Tony Servillo è ospite al Post Modernissimo per presentare
ma dai.
Il suo documentario Il Teatro al Lavoro. Niente, io vi ho detto tutto. Se volete andare in multisala andateci, non so fare che cosa, però se invece volete andare al cinema potete andare nei cinema della vostra fantastica città. Che
come, tu come puoi avere solo pensato a una cosa del genere, tu?
Ragazzi, io ero puntata sottotono, però una di quelle puntate esilaranti, per me straordinarie, perché questa sera stranamente hanno visto tutti i film di cui si è parlato.
Però la cosa...
ho rotto i coglioni a tutti.
Immagino,
e la qualunque.
Immagino il postmodernismo un gradevolissimo Tony Servillo, sarà bellissimo.
Comunque dobbiamo strachiudere perché siamo in ritardo, però il nostro Andrea Fioravanti mi faceva vedere che esce un cofanetto di Dalla che si intitola esattamente... Stava Dubda, ragazzi.
Sempre perché
noi siamo dei apripista.
No, se sei martello batti, se sei incudine statti.
E altrimenti
sto cazzo.
La terza opzione. Benissimo.
Dici bene.
Dal latino ab vincula.
Dici bene.
Con il cuore.
Dico bene.
Esatto.
Va bene così, un po' brillante, un po' allegra.
Sì, vabbè, io sono un po' sotto.
Allora dai, vi salutiamo. La prossima settimana nella Slokova, Slokosione, Presidente Smith, Air Director, Simone Rossi, Andrea Fioravanti, il signor buonasera Fabrizio Crociani, la vocalista tonica Freiner Rotterweiler. Salutiamo anche quelli che non sono venuti, che peste di colga.
Oh.
Gli ospiti li abbiamo già ringraziati e quindi ringraziamo il professore, buona fortuna col tumetto. Finalmente venerdì noi andiamo a Flint, Michigan a berci un bel bicchierone di acqua fresca. Voi andate a bere magari da un'altra parte, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema.
È anche buono. Non finirà mai.
Sto cazzo.
Non finirà. In fondo mai. È anche buono.
Non finirà mai. Ti va bene così un po' brillante, un po' allegra. Ti va bene così un po' brillante, un po' allegra.